Ciao cari amici, ieri il giornalista statunitense Tucker Carlson, probabilmente voi lo ricordate per la famosa intervista a Vladimir Putin, intervista che sicuramente ha cambiato il corso della nostra storia moderna. Io ho spiegato anche più volte il perché è stata così importante. Attraverso questa intervista Vladimir Putin è riuscito a comunicare al pubblico occidentale, soprattutto al pubblico del paese dove domina l'oligarchia anglosassone, cioè agli Stati Uniti d'America, ma anche a tutto il resto del mondo occidentale. Putin ha riuscito a comunicare tutto quello che per anni è stato, diciamo, nascosto, strumentalizzato, censurato da mainstream ufficiale dell'Occidente. È un'intervista che ha fatto esplodere, diciamo, quella che è la base della propaganda occidentale. Per questo rimane un'intervista sempre da vedere, da rivedere, da riascoltare, perché all'interno ci sono molte cose, molte basi per processi che noi dobbiamo ancora vedere a cambiare il nostro mondo. Quindi è una intervista importantissima. Tucker Carlson ha dimostrato di essere in questo particolare caso un giornalista molto aperto, anche se lui se stesso non chiama giornalista, e va benissimo, io lo capisco, comprendo, perché soprattutto negli ultimi tempi il giornalismo purtroppo è diventato un sinonimo di qualcosa di corrotto, di una condotta amorale, e mi dispiace per molti onesti giornalisti che ci sono. Io spesso mi capita di parlare male dei giornalisti italiani, ma anche nel mio comportamento io mi rendo conto che c'è estremismo, perché in Italia ci sono parecchi giornalisti che invece meritano di essere premiati e rispettati per il loro coraggio, per la loro capacità di comunicare, di andare controcorrente anche in una situazione così difficile. E dal mio punto di vista posso solo ringraziare queste persone, e a pensare non sono neanche pochissimi. Cioè, a volte mi capita di dire, ma ci sono giornalisti che possono essere contati sul palmo di una mano, e ovviamente in questo io sicuramente sono estremista. In realtà ci sono molti più di giornalisti onesti. Il problema è che a loro non danno la voce, li lasciano sempre fuori da grande corrente del mainstream. È molto complicato vedere questi giornalisti a condividere la propria opinione durante i programmi di diciamo, maggior ascolto in Italia. Questi giornalisti sono costretti o a lavorare con i canali di controinformazione, con qualche compagnie secondarie e così via. Però ci sono. Cioè, io ieri, ad esempio, sono stato in diretta a Visione TV, e c'era un giovane bravissimo ragazzo. Io ogni volta quando lo ascolto mi rendo conto che grazie ai ragazzi come lui, forse Italia ha un po' di futuro, diciamo. E lui adesso si trova a Mosca. Spesso io seguo qualche suo intervento. Si chiama Andrea Lucidi. Sia su Medio Oriente, sia sulla situazione in Russia. È un giornalista che veramente si occupa dell'informazione, cioè uno che evidentemente cerca di essere obiettivo, onesto, ovviamente rimanendo sempre una persona, perché comunque nelle situazioni del genere è molto complicato riportare le notizie in maniera distaccata, però lui riesce. Io sempre quando anche capito nelle trasmissioni dove lui è presente, Lo ascolto con molto interesse. Comunque, cari amici, Tucker Carlson, tornando al tema di questo video, Tucker Carlson ha registrato un'intervista molto interessante a Pavel Durov. Pavel Durov è un ragazzo russo, un giovane russo, che è stato creatore del social network russo molto importante, che si chiama Vkontakte, è uno dei, diciamo, più importanti social network in Russia insieme con Odnoklassniki. Vkontakte è una specie di Facebook russo, così lo chiamano. Adesso è un social network molto diffuso, ci sono molti iscritti, so che anche tantissimi italiani sono iscritti. Io ho una mia paginetta, però non la curo, diciamo, in maniera particolare. C'ho amici sia russi che italiani che sono iscritti, ma ogni tanto pubblico qualcosina senza, diciamo, dedicare molto tempo a questa struttura. Comunque è una struttura valida, una struttura che funziona, che è stata creata nel 2006 e ovviamente ha sconvolto il mondo dei social network russi, perché è stato un'ottima alternativa ai social network occidentali, a stesso Facebook e così via. E Pavel Durov ha raccontato una cosa molto interessante a Tucker Carlson. In pratica loro hanno iniziato a parlare della situazione che vive Pavel Durov, perché Pavel Durov ha dovuto andare via dalla Russia, e lui ha raccontato che in effetti, diciamo, dopo la creazione di social network Vkontakte, quando questo social network è diventato uno social network maggioritario sullo spazio dell'ex Unione Sovietica, non solo in Russia, ma anche nei paesi dell'ex Unione Sovietica, come stessa Ucraina, Moldova, Bielorussia, paesi baltici, paesi asiatici, tutti loro usano questo social network per comunicare a tantissimi utenti. Nel 2011-2012, ha raccontato Pavel Durov, la posizione russa ha iniziato a utilizzare questa piattaforma per coordinare le manifestazioni, e ovviamente lui, creatore e gestore di questa piattaforma, è stato subito contattato dalle autorità russe. Ovviamente si tratta di servizi segreti, perché in Russia di questo si occupa sicuramente l'FSB, e quindi loro hanno contattato Pavel Durov e hanno chiesto a lui di rimuovere i gruppi di opposizione russa. E Durov, personalmente non si schierava. Lui, tra l'altro, è abbastanza leale con la Russia di oggi. Lui non si è schierato, contro l'inizio di operazione militare speciale. Lui non ha fatto delle dichiarazioni anti-putiniane mai. Però lui ha detto: io capisco che io sto gestendo un social network che deve dare la possibilità delle persone, a tutte le persone, di esprimersi. Quindi io non posso prendere posizione e agire da colui che ha in mano uno strumento di informazione o di manipolazione politica. Cioè, io devo dare la possibilità alle persone di agire in base a ciò in cui loro credono. Questa cosa ovviamente non è per niente piaciuta alle autorità russe. Quindi nel 2013, quando sono iniziate le proteste su larga scala organizzate dall'Occidente in Ucraina, diversi strumenti di, diciamo, politica, di influenza politica occidentali hanno coinvolto in questa preparazione della situazione in Ucraina, del colpo di Stato in Ucraina, hanno coinvolto anche la piattaforma creata da Pavel Durov, Vkontakte. E le autorità russe hanno chiesto di nuovo a Durov di fornire le informazioni sugli organizzatori di queste azioni, cioè organizzatori occidentali e ucraini. E anche in questo caso Durov ha provato a spiegare a quelli dell'FSB, ha detto: guardate che si tratta di cittadini di un altro paese, in più, diciamo, io non voglio, come dire, tradire gli utenti ucraini, solo perché nel loro paese c'è questa situazione. Bisogna trovare altri strumenti, perché non è coerente utilizzare la piattaforma che deve essere libera come uno schedario di probabili terroristi o chiunque altro. Cioè, usate altre piattaforme per questo, usate altri metodi, ha detto Pavel Durov. Ovviamente in questo la sua opinione era molto in contrasto con quella che era ovviamente la necessità del governo russo. In questo caso, cari amici, è molto importante sapere che Durov, a mio avviso, si è comportato veramente da una persona moralmente impeccabile. Cioè, lui ha difeso fino in fondo quella che dovrebbe essere la più importante, il più importante criterio di un social network, cioè la libertà totale dell'opinione. Ciò che uno vuole pubblicare lo pubblica senza ovviamente nei limiti dell'etica e della morale. Cioè, è importante che non siano pubblicati i contenuti, non so, pedopornografici per dire. Però se uno esprime la propria opinione politica, se uno esprime la propria visione della storia, non può essere attaccato, maltrattato, non può essere in nessun modo limitato nella propria espressione. Questa è la base di ciò che dovrebbe essere un comportamento democratico. E dall'altro canto, però, ci sono gli interessi dello Stato. E quando questi interessi dello Stato, è chiaro, vengono portati avanti dai rappresentanti dello Stato, è chiaro che anche loro hanno la loro ragione. Quindi loro dicono: tu, Pavel Durov, diciamo, la tua verità, le tue ragioni. Noi però abbiamo la nostra verità e no le nostre ragioni, e quindi loro si sono trovati contrapposti. Alla fine dell'anno, diciamo, del 2013, quando la situazione in Ucraina precipitava e le pressioni diventavano sempre più forti su di lui, lui ha detto che a lui è rimasta una scelta: o seguire le istruzioni delle autorità russe oppure vendere la sua partecipazione al Vkontakte, a questa social network, e abbandonare, diciamo, questo incarico e andarsene da questa situazione. E lui ha scelto l'ultimo, diciamo, lui ha preferito di perdere la sua creazione pur di evitare di comportarsi contro quella che era la sua visione, contro quello che era la sua morale. E Durov ha definito in questa intervista doloroso il processo di espulsione dal Vkontakte. Ha detto che questo social per lui era come il suo figlio, lui ha dedicato molto tempo e fatica per crearlo, per promuoverlo, per svilupparlo. Ha detto che diciamo che ha capito all'epoca che stava lasciando una vita che era anche molto comoda, agiata, però ha detto che lui ha scelto di tuffarsi nella situazione più libera, dove avrebbe potuto creare qualcosa di diverso. In effetti è stato creato Telegram. E adesso, tra l'altro, lui ha anche affermato che ci sono molte pressioni su di lui adesso dall'altra parte. Adesso lui vive a Dubai, gestisce la piattaforma Telegram, e contro di lui c'è tutto il mondo occidentale, perché dicono che Telegram è uno strumento dello Stato russo. E lui ha già ricevuto diverse proposte dai rappresentanti dell'Occidente, che le hanno proposto di acquistare Telegram, di intervenire in modo diverso, insomma, su Telegram. Lui rifiuta tutte queste cose e lui dice che questo fa parte di una tecnica per screditare la sua applicazione presso i concorrenti che temono la crescita dell'applicazione, delle sue prestazioni e soprattutto grazie a una politica di veramente di libertà e di democrazia e della possibilità di espressione che lui dà a tutti. In effetti, Telegram oggi, il Non è per niente il mio canale privato, si trova su Telegram e non su un'altra piattaforma, mentre Facebook mi ha bloccato democraticamente e tra l'altro fa veramente ridicolo che contro di me su varie piattaforme occidentali, come ad esempio Facebook, ma anche qua su YouTube, agiscono delle persone che non condividono la mia opinione, che sostengono magari il nazismo ucraino, che sostengono la guerra, che vorrebbero vedere la Russia messa a KO in difficoltà. Ovviamente a loro non piace ciò che io divulgo, non piace il mio punto di vista e loro non rispettano il mio punto di vista, non rispettano la mia libertà di esprimere ciò che io penso. Loro trattano lo spazio che dovrebbe essere libero come un campo di battaglia, e quindi qua su YouTube io vengo segnalato. Se voi guardate, quando io ho aperto il canale, i miei video avevano anche fino a 60-70 mila visualizzazioni in un solo giorno. Adesso io ho una diciamo visibilità molto limitata, proprio perché sono sempre segnalato da questi personaggi, i miei video non appaiono nel motore di ricerca come apparivano prima, alcuni video vengono bloccati, alcuni vengono eliminati addirittura. Io ho dei limiti nella creazione dei miei video. Io, ad esempio, non posso all'interno dei miei video esporre altri video o altri materiali, e non posso neanche mettere all'interno dei link o delle scritte o qualcosa del genere, perché se io non so se esiste, non sono specialista, quindi non so se esiste qualche algoritmo che riesce a leggere queste cose, però appena io carico un video con qualcosa all'interno, soprattutto nell'ultimo periodo di tempo, io vedo subito che il mio video o viene cancellato oppure non raggiunge, diciamo, alti numeri, i suoi normali numeri, e questo è proprio perché c'è un gruppetto dei chiamiamoli squadristi dell'informazione o della disinformazione qua su YouTube, ma anche su altri canali, che ovviamente agiscono senza rispetto verso la libertà della parola, verso così tanto decantata democrazia che loro stessi sempre dicono, affermano di difendere, e poi in realtà non la applicano mai, anzi si comportano come perfetti nazisti. Se avrebbero potuto, secondo me, prendere e aprire i cancelli dei campi di concentramento per eliminare tutti quelli che pensano diversamente da loro, l'avrebbero fatto. Il problema è che non hanno ancora i mezzi, però sono queste le persone che, quando avranno abbastanza potere, faranno il peggio del peggio contro chi pensa diversamente. Ecco, unico luogo, ad esempio, in cui io adesso posso comunicare liberamente, pubblicare tutto quello che ritengo necessario, ritengo interessante, è il Telegram. Su altri canali è impossibile di farlo. Limitazioni ci sono ovunque, anche su Instagram, che è ridicolo, è una cosa dove pubblicano le cavolate di solito, ci sono pochissimi canali seri, comunque pure questi mi stanno limitando. Se qualcuno vuole, ad esempio, ripostare i miei post o le mie stories, a loro esce fuori avvertimento che io sono quello che condivide le informazioni false. E questo ovviamente è un esempio di come viene trattato una persona nello spazio libero. Nello spazio libero uno può fare quello che vuole. Se io ho condiviso le informazioni false, va benissimo. Spiegate sul vostro canale che io condivido le informazioni false e lasciatemi in pace. Ma intervenire e limitare l'espressione di un'altra persona, usando pretesto del fatto che lui ha condiviso una fake news o qualcosa del genere, e la censura. E quindi inutile allora raccontare le balle a tutto il mondo che voi siete liberi, che voi siete democratici, se voi stessi applicate la censura, se voi stessi giocate con il fake news, con i vari fact checker, giusto per creare una vostra linea narrativa, difendere la vostra linea narrativa ed evitare la libertà di espressione degli altri. Comunque, la L'intervista tra Tucker Carlson e Pavel Durov è molto interessante. Una cosa che mi è piaciuta è anche conclusione di stesso Tucker Carlson, che dopo aver parlato con questo giovane russo, che ovviamente non ha le posizioni pro-putiniane, anzi, cioè, qua non parliamo della persona che sostiene l'intervento russo in Ucraina, o almeno non dimostra di sostenerlo. Però una persona che si è comportata in maniera corretta, a mio avviso, ha cercato di fare fronte al governo russo, difendere dall'influenza del governo russo la propria piattaforma, e poi alla fine, quando ha capito che non può fare altrimenti, se n'è andato, ha abbandonato tutto, pur di evitare di collaborare con il governo, cioè lui non ha voluto collaborare con lo Stato, perché lui, nella sua etica, indipendentemente dalle sue posizioni politiche, nella sua etica, nella gestione di social network, preferisce di rimanere fedele al criterio della libertà di espressione. E Tucker Carlson ha detto che quando il governo russo ha chiesto a Pavel Durov di utilizzare la sua società di media per censurare i suoi oppositori politici, Durov ha rifiutato. Ha detto che preferirebbe andarsene dal paese in cui è nato piuttosto che prendere parte a qualcosa del genere, ciò che poi alla fine lui ha fatto. Tale era il suo impegno per la libertà di parola, sottolinea Tucker Carlson. E poi conclude: ora bisogna confrontare quello che ha fatto Durov con quello che ha fatto Mark Zuckerberg o Parag Agarwal, il ragazzo che possedeva Twitter prima che Elon Musk lo acquistasse. Entrambi hanno collaborato con il governo degli Stati Uniti, che ha censurato e perseguitato le persone, e questo è semplicemente vergognoso, ha finito il suo ragionamento Tucker Carlson. Quindi, cari amici, stiamo parlando di un tema molto importante, perché ci coinvolge e ci guarda tutti. Noi tutti usiamo i social, noi tutti cerchiamo di trovare un'informazione libera, trovare i canali liberi dove poter esprimersi, dove poter cercare una certa informazione. E così come funziona il nostro modo di comunicazione, ognuno di noi ha momenti della propria vita dove vuole magari condividere quello che gli piace e pare, quello che secondo lui corrisponde a una situazione attuale, ed è vergognoso che ci sono i meccanismi nei social occidentali che limitano questa libertà di espressione. Sottolineo, io stesso personalmente, anche qua sull'esempio con YouTube, vi posso assicurare che non c'è su YouTube tutta questa libertà di espressione, purtroppo, mi dispiace, io spero che i gestori di YouTube cambieranno questo atteggiamento. Non c'è questa libertà di espressione che c'è, ad esempio, su Telegram. Su Telegram, tutto si basa su vostri criteri personali. Su Telegram, se io pubblico una cosa, nessuno viene a cancellare il mio post, a limitare, la portata della mia comunicazione, a intervenire e di nascosto cancellare le iscrizioni dei miei iscritti al mio canale. Nessuno fa questi trucchi sporchi, solo sui social, tra virgolette, dei paesi democratici esistono queste situazioni. Questo significa che Telegram attualmente è una delle strutture più libere dove si può esprimersi in maniera aperta. Quindi, cari amici, io vi invito di ragionare su questa situazione, è molto importante, e ovviamente sfrutto l'occasione, come sempre, per invitarvi a unirvi a me sul mio canale privato Telegram, dove io condivido tantissime informazioni che purtroppo su mainstream occidentale vengono censurate, strumentalizzate oppure completamente taciute, perché rappresentano probabilmente pericolo per la linea narrativa della propaganda di guerra, della propaganda del dominio anglosassone. Quindi carissimi, il link per abbonamento al mio canale privato Telegram troverete nella descrizione a questo video. Se invece siete interessati a sostenermi qua su YouTube, io come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro ho raccontato le origini della guerra in Ucraina, una guerra che ci riguarda tutti. Vi invito di approfondire la lettura e magari poi dopo fatemi sapere cosa ne pensate di questo libro e della situazione in generale. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per il vostro sostegno, vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.